seconda fase, nella quale magari ricordavamo anche la sua figura, visto che abbiamo delle persone che hanno collaborato con lui, e il ruolo che ha avuto nel movimento animalista contro la vivisezione, direi che è stato importante, pionieristico.
Pionieristico. Io dico solo una cosa di che va al di là di... È facile vedere le cose adesso, che sono passati anni, ma qui ci sarà chi potrà confermarlo. Le prime persone che hanno voluto, i pionieri che hanno voluto parlare di affrontare anche l'argomento scientifico, se vi ricordate, sono state super criticate da tantissimi. Quindi una cosa è stata una cosa devastante. I primi che hanno iniziato a dire attenzione, che ci possono essere modelli di comunicazione, che possono esserci dei metodi di contrasto alla vivisezione diversi, sono stati attaccati anche molto spesso da chi faceva un discorso diverso. Purtroppo questo discorso non è cambiato. Alcune volte veramente i discorsi scienza, etica, diventano una fonte, invece di essere un dialogo costruttivo, diventano una fonte di attaccare, di antagonismo pazzesco, di attaccare. Makowski è stata una persona che ha avuto la visione prima ancora che l'ambiente antivivisezionista fosse pronto a riceverlo. Sì,
non proprio pietà,
però un concetto che ai tempi non, anche coloro che erano formalmente dalla stessa parte non hanno visto. Io ho iniziato che avevo 13 anni leggendo le varie pubblicazioni e tutto quanto, di tutti quanti, e ho visto veramente, ecco, una cosa su cui come movimento non siamo capaci è quello di compattarci e saper fare... chiamiamola lobby, usando un termine brutto, ma per spiegarmi, fare pressioni sulla società per il cambiamento, che siamo talmente tanto litigiosi all'interno.
Domanda, ma che si può fare qui?
Non ne ho la minima idea. Forse magari applicare quella compassione che tutti proviamo per gli animali, riuscirla a applicarla meglio nella propria vita quotidiana potrebbe essere d'aiuto. Makowski è stato talmente visionario che era molto più avanti dei contemporanei della sua stessa parte. Questa è la mia...
Era
il punto fondamentale. Adesso le sue idee sono accettate, ci sono convegni mondiali che parlano di queste cose, ma ai tempi era una visione criticatissima da tutto, adesso è quasi la normalità. Adesso si va a mettere in pratica... A livello scientifico, a livello di sviluppo, si va a mettere in pratica quelle che erano una visione che in quegli anni... Il concetto ad esempio di culture cellulari, le più basiche di ricerca che hanno iniziato da, erano ancora proprio agli inizi, e già lui vedeva avantissimo. Quindi è un merito che va oltre aver fatto tutto quello che ha fatto, che è importantissimo, ma ha dato una direzione che adesso si sta arrivando a concretizzare incredibilmente.
Allora chiederei a Sabrina di venire sul palco, perché direi allora di non sovraccaricare Massimo, perché tutte le volte che abbiamo un relatore molto bravo tendiamo a chiedergli tutto, no? Anche come risolvere il problema del movimento, come metterlo tutto insieme d'accordo, eccetera. Forse adesso, invece di, appunto, o qualcuno ha qualcosa da chiedere sulle cose di cui abbiamo parlato, sul tema che ha trattato, oppure magari, visto che non cederemo prima delle 8:30, entriamo nel tema della persona alla quale è dedicata questa serata, una persona a noi vicina, diciamo, dal punto di vista territoriale, perché appunto viveva insieme a Cavagnuzze o a Firenze? A Firenze Sud, scusa. Allora, Sabrina, che ha collaborato, prima di far parlare Valeria, magari darei un attimo il microfono a Sabrina e le chiedo di venire qui e di raccontare la sua esperienza insieme a questo personaggio, così per ricordarlo tutti insieme, e poi dopo diamo anche la parola a Valeria, che è stata la sua compagna, nonché segretaria dell'associazione.
Io non è che sono molto preparata,
sicuramente più di tutti noi, visto che hai collaborato con lui e l'hai conosciuto. Tra l'altro, nel volantino della serata l'avete visto, c'era la tessera dell'associazione, una tessera che Sabrina possiede e che chiaramente ci ha inviato in modo da poterla rendere visibile a tutti.
Non sono molto non sono per niente abituata a parlare in pubblico. Allora, questa è la mia tessera, fatta nel lontano 1900, 78, la numero 24, e sono venuta a conoscenza di questa cosa terribile della vivisezione in modo casuale, leggendo su un bel articolo sul giornale di questa associazione in Piazza della Libertà.
Scusa la faccia.
Quindi curiosità di questa parola, vivisezione, io all'epoca avevo 19 anni, non sapevo cos'era, andai in Piazza della Libertà e conobbi quest'uomo che a cui ho il credito di essere venuta a conoscenza di una realtà terribile che all'epoca neanche immaginavo potesse esistere e che mi ha cambiato completamente la vita e la visione del rapporto con gli animali. Quindi mi sono iscritta a questa tessera numero 24, ho cominciato a leggere i libri che alla Lega venivano pubblicati, e tra cui anche questi opuscoli sconvolgenti che ho conservato per tutti questi anni senza forse neppure averli letti per intero, dove ci sono foto di questi laboratori scappate nel loro nascosto, dove ci sono delle realtà che non so se è il caso di mostrarle, di spiegarle, animali squartati, animali che non sono stati fatti evacuare per giorni per vedere quanto tempo potevano resistere e cose varie. Quindi ho partecipato ad alcuni tavoli sotto i portici, primi anni 77-78, ma ho sempre avuto, non essendo un medico, ho sempre avuto molta difficoltà a spiegare perché ero contraria alla vivisezione, perché ero contraria soprattutto in modo indiscutibile dal punto di vista etico, senza sottovalutare che sicuramente ci sono delle motivazioni scientifiche che altri sanno spiegare meglio di me. Ecco, poi tutti questi anni ho continuato l'attività e io penso che ognuno in ogni attività possa dare il meglio di sé. Io so che non sono adatta a spiegare, ad essere convincente, ho abbastanza capacità di scrivere e quindi con questa mia capacità porto avanti il discorso in un modo più, a me più consono. Comunque, tutti questi anni non ho mai cessato di fare questo discorso, sempre nella stessa direzione. Appunto per questo, quando Krakowski è morto, io e Valeria eravamo sempre a lui, insomma, lì all'ospedale, ho preparato queste poche parole che riassumono quello che ho provato, diciamo, nei suoi confronti. Allora, soltanto la malattia ha potuto sconfiggerlo, uomo dalla tempra forte e dal cuore sensibile, rara e preziosa combinazione, perenne combattente di nobili battaglie, estremo difensore di animali inermi. Solo chi più lo ha amato ed ammirato conosceva la sua intima sofferenza, ma il suo ricordo e il suo esempio rimarranno come tracce indelebili nel cuore di tutti noi. Riposi in pace vicino a quelle anime innocenti eppure alle quali da sempre ha dedicato il suo cuore, le sue energie, la sua vita.
Prendere il microfono, la seduta e ridirci, mi incuriosirebbe sapere come mai Luigi Krakowski ha sviluppato questa attenzione verso gli animali, come è nato per lui questo impegno, da quale episodio oppure da quale tipo di esperienza giovanile o non giovanile.
Senti, mi racconta, allora, Krakowski è polacco di origine, è un principe prima di tutto, nato a Cracovia, ricevuto dal Papa Giovanni XXIII proprio perché era polacco, e si è congratulato con lui per questa lotta che sta iniziando nel 72, che abbiamo cominciato con un manifesto di giornale Stop che parlava di animali maltrattati in un paese, non mi ricordo, ma in Italia. Allora le persone sono venute a firmare, hanno fatto delle offerte e noi, vedendo questo interessamento, si è cominciato a interessarsi di questo problema che lui e anche io avevamo fin da giovani, insomma, eravamo giovani anche allora, diciamo. E fu chiesto dal canile di Campi Bisenzio che lui diventasse presidente per tutelare questi animali che venivano rinchiusi in questo canile. Successivamente, venuti a conoscenza della crudeltà della pratica vivisezionista, lui si è buttato subito contro la vivisezione, va bene, e ha dato le dimissioni dal presidente di questo canino e abbiamo cominciato. Noi abbiamo cominciato sulla pietà verso gli animali, perché non potevamo chiedere alle persone diritti, leggi, ordinanze, eccetera, perché le persone non sapevano neppure cos'era la sperimentazione animale. Abbiamo cominciato sotto i portici di Piazza della Repubblica, la mattina alle 6, a mettere i tavoli per poter, diciamo, spiegare alla gente. La sera non avevamo più neppure voce, perché non facevamo altro che parlare. E piano piano siamo arrivati al cuore delle persone. Io mi auguro solo questo, che Makowski ci aiuti, che questo sentimento nelle persone diventi una richiesta, un desiderio di avere delle leggi, perché se non ci sono le leggi si fa poco, guardate. Sono 50 anni quasi che noi lottiamo, abbiamo avuto ordinanze, abbiamo avuto dai comuni, da tutta Italia e da tutto il mondo. Pensate che nei primi anni, quando noi abbiamo cominciato, arrivavano le lettere dall'America, da Brasile, da tutto, Lega Antivivisezionista Firenze. Pensate quando abbiamo fatto un libro in inglese, abbiamo fatto tante cose. Ora siamo un po' stanchi, ci sono i giovani che portano avanti la lotta e io dico a tutti, andate, combattete e portate avanti i diritti degli animali. E così Makowski ci aiuterà dall'aldilà. Arrivederci.
Insomma, siamo eredi di un grande pioniere che per l'appunto ha cominciato questa attività in Piazza della Repubblica, quindi nel cuore di questa città, nel cuore di Firenze, e mi sembra che sia, insomma, una responsabilità adesso importante che noi dobbiamo portare avanti. Infatti, qui dentro ci sono tanti attiviste che in questo sono molto impegnati. Magari ti chiedo un attimo di raccontarci cosa fa iCare, poi chiudiamo e ci avviamo verso la cena, visto che comunque c'è il banchetto qui fuori e tu ne sei uno dei promotori.
Come è passato
sveglio? Quello che stiamo facendo è un progetto che si chiama Italia senza vivisezione, che ha come obiettivo non un obiettivo scientifico né giuridico, ma è solo economico. Il concetto è spostare i soldi. È stato detto prima, la proposta di una moratoria di 20 anni è spostamento dei soldi. Anche solo con lo spostamento dei soldi, indipendentemente dalla moratoria, già avremmo risolto gran parte del problema. Quindi quello che chiediamo è, a livello nazionale, lo spostamento dei soldi, dare priorità ai finanziamenti ai metodi scientifici e tecnologici più avanzati. Richiesta sembra logica, ovvia. Primo è questo. Seconda cosa, anche a livello sia nazionale che regionale. L'altra cosa è, invece di dare i soldi, questo per quanto riguarda i soldi pubblici a livello istituzionale, a livello privato, invece di dare i soldi a quelle ricerche di raccolte fonde tipo Teleton, per non fare nomi, che finanziano sperimentazione su animali, cerchiamo di intercettarli con i tavoli per reinvestirli nella divulgazione di metodi che non fanno su sui animali. E il concetto è spostare i soldi. Le normative sono, ora che si sposta tutto, sono a livello internazionale, è un disastro. Iniziamo a spostare i soldi e far vedere che la scienza tecnologicamente avanzata ha molto più da dire rispetto all'ottocentesca vivisezione. Questo è il nucleo di quello che facciamo, con poi progetti specifici su corsi, assegni di ricerca, borse di studio per sostituire. Da quando abbiamo iniziato, da qualche anno, siamo anche riusciti a bloccare varie sperimentazioni in Italia, 132 a scopo didattico di ricerca, e abbiamo portato fuori più di 17.000 animali dai laboratori italiani. Quindi questo è il discorso che cerchiamo di fare, tutto giuridico, scientifico, economico. Ovviamente la base, il cuore, non può se non essere di tipo etico. Questo non è. non c'è dubbio. Vi ringrazio tutti, ringrazio in particolare chi comprerà i libri fuori. Comunque grazie a tutti.
Ancora un momento, perché la cena ancora non è pronta, e quindi, visto che abbiamo ancora qualche minuto e visto che abbiamo appena parlato delle liberazioni animali, volevo dirvi che qui tra noi, non so se ci sono ancora, ma fino a poco tempo fa c'erano i ragazzi di AgriPunk, che è una realtà che si trova sopra Montevarchi e che è un rifugio che ospita animali, diciamo risultati da liberazioni di vario tipo, semplicemente da situazioni di degrado, di schiavitù e di difficoltà. Ecco, purtroppo sono usciti, quindi ora in questo momento non li vedo, però è importante forse sapere è importante forse sapere che i rifugi sono un passaggio fondamentale, uno snodo fondamentale, perché questi animali che Massimo, insieme ad altre situazioni, ad altre persone, riesce a tirare fuori dai laboratori, da altre situazioni di schiavitù, devono trovare una collocazione, una collocazione almeno temporanea, prima di venire poi adottati, perché i topini, se non sbaglio, poi vengono anche adottati da tante famiglie, però inizialmente quando escono, e magari sono 200, non si trovano immediatamente 200 famiglie che li ospitino. Quindi è fondamentale che esistano delle realtà, e in Toscana tutti conosciamo l'Ipoasi, ma AgriPunk è giovane, è una realtà che è nata un anno fa, riuscendo peraltro a chiudere un allevamento di tacchini, di 30.000 tacchini, contribuendo alla chiusura di questo allevamento. Quindi è importante sapere che ci sono dei presidi ai quali appunto ci si può appoggiare in caso di maltrattamento o addirittura liberazioni di vario genere. E quindi sì, il professor, intanto che vengono i ragazzi, potresti
volevo dire qualcosa. Siccome abbiamo detto che l'ironia è utile, volevo raccontare a Massimo una barzelletta che non conosce. Beh, sapete tutti che le grandi feste cristiane sono delle carneficine, i tacchini dei festivi, i capponi di Natale, i maiali di Capodanno, gli agnelli di Pasqua, i pesci di tutti i venerdì dell'anno e della Quaresima. Allora, la barzelletta racconta di un missionario cristiano che va a caccia in Africa col suo fucile di precisione. Vede un leone che lo sta puntando, immediatamente prende la mira, spara, clic, ci becca,